Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 31 dicembre 2018 di Isagro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giorgio Basile, presidente e amministratore delegato di Isagro. Dottor Basile, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono qui, come di consueto, preziosamente assistito dai collaboratori più stretti e quindi andiamo al contenuto di questo che è stato il 2018, ma anche molto a quello che è il futuro che intendiamo tracciare per la nostra Isagro. Il 18 è a livello di risultato economico e situazione finanziaria allineato con il 2017. Quindi 0,4 invece di 0,2. Livello di debito intorno ai 45 milioni. Poiché il livello di debito del 18 come del 17 sono entrambi, diciamo, inferiori, ma soltanto per variazione del capitale circolante rispetto al 16, la prima considerazione che vorrei passare è che nel biennio trascorso, che vorrei leggere insieme per dare un messaggio, credo, non so se dire più intelligente o comunque più significativo, vorrei dire che contrariamente a quello che abbiamo vissuto come periodo nella prima parte degli anni di questo decennio, quelli cioè che hanno vissuto la nostra uscita da un periodo durante il quale avevamo allocato risorse per noi molto rilevanti nello sviluppo da soli di molecole che avevamo inventato e che però non siamo riusciti a portare sul mercato adeguatamente sfruttandole per effetto del a posteriori inadeguato livello di investimento. E in quel periodo noi abbiamo assorbito cassa, alla quale abbiamo fatto fronte con l'aumento di capitale, però abbiamo assorbito cassa nell'ultimo biennio questo fenomeno di assorbimento di cassa si è fermato. Ovviamente, grazie a quella raccolta da accordi di medio e lungo termine nelle varie sfaccettature, licenza terzi, contratti di distribuzione di lungo termine in altri casi, ma comunque nella categoria di quegli accordi con i quali si sta valorizzando oramai da 6 anni, si sta valorizzando la nostra proprietà intellettuale senza cessione della proprietà intellettuale. Allora, questo, come ogni volta cerchiamo di spiegare, dà luogo a valori erratici, quindi non regolari e costanti, che però nella media 12-18 è un valore intorno ai 6 milioni annui. Nel biennio 17-18 il valore medio è stato 4,5, quindi insomma, se guardiamo il valore medio è in linea, assolutamente in linea con la storia dei 6-7 anni. In questo senso non è corretto considerarlo straordinario, è corretto invece dire che non deriva dall'attività, come dire, ordinaria di commercializzazione dei nostri prodotti, ma arriva da una linea di valorizzazione. E qui questo apre il tema poi al passo futuro. Rimaniamo un momentino sul 18, quindi i dati del conto economico, insomma, mi sono stati inviati. Indicano un fatturato, il leggermente superiore all'anno scorso, indicano un EBITDA leggermente superiore, indicano un risultato antimposta netto, ripeto. Però, insomma, sì, ho anche letto gentilmente sul giornale raddoppio l'utile, però, insomma, il raddoppio di 0,2 io non lo chiamo raddoppio, insomma. In realtà noi non siamo assolutamente soddisfatti e contenti dei risultati che stiamo portando, ma siamo contenti del fatto che il percorso che stiamo facendo è corretto. E siamo usciti da una situazione difficile e abbiamo recuperato una posizione di equilibrio finanziario. Intanto, come sappiamo, è una precondizione e questo, direi, è veramente il messaggio più forte che diamo in relazione al biennio e quindi ovviamente in particolare al 2018. Devo far notare ancora che il livello del debito rimane inferiore al capitale circolante netto, quindi di una decina di milioni inferiore, quindi diciamo in termini di percentuale rappresenta circa l'80%, anzi è l'80% del capitale circolante netto, quindi insomma noi siamo al momento, il nostro capitale fisso netto lo copriamo con i mezzi propri, tanto è vero che il debt equity è 0,48 come era 0,48 l'anno scorso. È per questo che insisto molto sul biennio, perché credo che sia un messaggio corretto. Benissimo, questa è la situazione ad oggi. Che succede nel 19, nel 20, 21? Allora, quanto riguarda il breve termine del 19, cosa ci aspettiamo? Con questa struttura, così come sono le cose, noi abbiamo inerzialmente situazioni che non possono che essere sostanzialmente allineate con la situazione attuale, però abbiamo in prospettiva, e parlo prospettive di 2 anni, non parlo prospettive molto in là, per noi 2 anni nel nostro mondo, che è quello nel quale si investe per 12 anni per raccogliere un risultato, e 2 anni significa quasi dietro l'angolo, se mi passate questa espressione, noi ci aspettiamo l'inizio dell'apporto dell'ultimo fungicida che è originato dalla nostra ricerca, co-sviluppato con ripartizione geografica del mondo con la statunitense FMC, che noi riteniamo probabile, ma certamente non possiamo mai dire con certezza, che si comincia a generare del fatturato nel 21, ma se parliamo di valori significativi, importanti, insomma, con apporto al margine e quindi all'EBITDA e quindi al pretasse, e certamente il 22, 23, 24 sono gli anni di crescita e quindi parliamo comunque di un 3, 4, 5, 6 anni per raggiungere la maturità di un prodotto che però, diciamo, nelle nostre aspettative è un prodotto che, diciamo, dà incrementi di fatturato rilevanti. È difficile essere precisi in queste valutazioni, ma parliamo di prodotti, insomma, che ragionevolmente, diciamo, se uno sbagliasse 80 milioni come ordine di grandezza, può essere inferiore, può anche essere significativamente superiore, però voglio dire, parliamo di numeri che per la nostra dimensione sono molto importanti, e questo è un aspetto. Questo è non facendo nulla sul piano dello sviluppo per linee esterne e della tematica sulla quale invece che noi abbiamo enunciato. Allora, i 200 milioni che indichiamo come obiettivo di medio termine, quindi entro alcuni anni, 3-4 anni, certamente includono un recupero dell'India, sul quale c'è un forte intervento sul piano organizzativo manageriale, il recupero dell'India, uno sviluppo dell'India, fatemi dire, perché poi è profittevole, quindi non parlare, diciamo, uno sviluppo dell'India, certamente includono il progressivo beneficio delle fonti da firma, ma assumono anche un'operazione di crescita per gli inesterni, quindi un'acquisizione. Questo è così com'è il nostro modello di business oggi. E sul 18 io mi fermo, perché questo è, poi naturalmente risponderemo a tutte le domande. Però fatemi dire che cosa invece noi abbiamo deciso di fare. Noi oggi che abbiamo ritrovato l'equilibrio finanziario, abbiamo deciso, il Consiglio di amministrazione ha deciso, di prendere definitivamente atto dell'avvenuta evoluzione del mercato, che ha comportato un rilevante, progressivo e rilevante incremento dell'investimento necessario per passare dall'invenzione di un nuovo principio di chimica organica, quindi non chimica a 360 gradi, chimica organica. Investimento per portare un nuovo principio di chimica organica, per portarlo sul mercato in maniera da avere successo, in maniera cioè, faccio un esempio che può sembrare stupido, però forse aiuta a capire, se vado a caccia con 3 pallottole o con 50 pallottole non è la stessa cosa. Con 3 pallottole posso pure acchiappare un povero uccello, ma con 50 sono sicuro di acchiapparlo e non uno. Questa è la differenza tra investire poco e investire molto nello sviluppo. L'esempio può sembrare banale, ma vi assicuro che dovrebbe essere sufficientemente significativo. Allora noi oramai di questo l'abbiamo pagato, siamo riusciti col 50-50 a portarlo avanti il nostro progetto con l'ultimo fungicida, che il cui nome del tecnico è Fluindapyr, però il Consiglio ha deciso, e lo sto comunicando ufficialmente, che noi un'altra operazione di impegno di decine di milioni di euro per portare il nuovo prodotto che è pronto per lo sviluppo nematocida, e fra un paio di anni altri 2 che sono avanti nella pipeline, ma non al punto ancora di sciogliere le riserve sul merito di sviluppo, ma siamo molto ottimisti, noi sì, fino a portarli al punto della sviluppabilità, del riconoscimento dell'opportunità di sviluppo ci arriviamo, ma poi ci fermiamo. E ci fermiamo. Parlo degli organic chemicals, parlo dei principi attivi di chimica organica, che noi siamo capaci, straordinariamente capaci nel rapporto risultato mezzi di inventare, ma siamo definitivamente troppo piccoli ed è inutile cercare, diciamo, soluzioni intermedie, troppo alta la concentrazione dell'investimento e quindi la concentrazione del rischio. Certo che se va bene fa piacere, ma è troppo alta e quindi noi questo non lo faremo più. Che vuol dire? Vuol dire però che continueremo, e se possibile ancor più, a generare opportunità di nuovi prodotti, di nuovi principi attivi, di nuove molecole, la sintesi chimica, ma intendiamo valorizzarle sistematicamente attraverso assegnazione di diritti, ma pieni a questo punto, a terzi che abbiano la, e ce ne sono, la dimensione, e fatemi dire, la dimensione non è soltanto di organizzazione e mezzi finanziari, dimensione vuol dire anche avere la struttura distributiva nel mondo tale da portare, rispetto all'Aisagro che vende i suoi prodotti, da portare, aggiungere al margine di supplier, cioè di produttore e venditore ai distributori nazionali nel mondo, che è il nostro mestiere principale, salvo in India dove distribuiamo, qualche cosa in Spagna, in Colombia, però fondamentalmente noi facciamo business to business, vendiamo a operatori nazionali, quelli che sono invece grandi hanno anche, fatemi chiamare, i negozi dove vendere la merce. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se per noi un prodotto ha un certo margine, per chi ha già strutture distributive, aggiunge, e non è un dettaglio, il margine di distribuzione. Per cui il ritorno economico in termini di velocità, in termini di dimensione, questo è sempre stato così. Handicap che ci portiamo appresso dal 93. Ma la situazione è diventata sempre più gravosa per i motivi che ho spiegato, perché quello che una volta si sviluppava allora con 40-50 miliardi, quindi con 20-30 milioni, si è decuplicato, o se non decuplicato si è moltiplicato per 7, per 8. In ogni caso abbiamo sempre dovuto fare i conti sul margine da fornitore, da supplier, fatemi dire, ma non da margine integrato come invece è il caso delle grandi. Quindi noi intendiamo valorizzarlo. Nel valorizzarlo, quindi con introiti come già facciamo, però in maniera meno sistematica e meno, diciamo, meno sistematica, ma da adesso diventa sistematicissima, noi però vogliamo valori iniziali e vogliamo poi partecipazione alle royalties e quindi flussi anche futuri. E inoltre, in queste negoziazioni che faremo, noi ci terremo diritti locali limitati, quindi qualche formulazione nei paesi dove per noi ha senso, o perché c'è o perché vogliamo esserci, una presenza territoriale, distributiva o comunque insomma, una presenza territoriale. Quindi, cessione a terzi per la valorizzazione contro un pagamento, contro royalties e contro il nostro diritto ad avere sub-diritti locali. Questo per quanto riguarda gli organic chemicals. Naturalmente continuiamo, spingiamo con la nostra presenza nel rame, naturalmente intendiamo alimentare le nostre presenze nel mondo e portare avanti la nostra attività di prodotti chimici non generati dalla nostra ricerca, penso quindi all'India, ovviamente. E qui arrivo. Spostare l'allocazione di risorse nel settore di quelle che vengono definite le biosolutions, che è tutta quell'area, diciamo, che è al servizio e dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura tradizionale in una logica di difesa integrata. In questo modo noi vediamo il nostro modello spostarsi come peso nel tempo verso il settore del bio, mantenendo però quel grande asset che è la capacità di innovare, di inventare, di fare discovery, come usiamo il termine discovery non per inglesismo, ma perché se parliamo di ricerca innovativa è molto più ampia che non sia l'invenzione di una nuova molecola. Ricerca innovativa è il nuovo formulato, ricerca innovativa è anche il nuovo processo produttivo. Quindi fatemi dire discovery, così si chiama scoperta di un'olio. Intendiamo rafforzarla, non indebolirla, ma valorizzarla come ho detto, e questo rende per definizione disponibili risorse per lo sviluppo dove, beh, in quel comparto dove certamente non abbiamo un problema di dimensione, dove certamente la nostra cultura di base, aggiustandosi progressivamente in quella direzione, porta un plus che non è discutibile. Questa è la nostra direzione. All'interno di questa, come si può immaginare, gli investimenti, il mio sviluppo per linee esterne sarà ovviamente concentrato in quella direzione. Questo è il futuro che noi tracciamo. A questo punto devo chiudere ricordando sempre che noi abbiamo valori di libro che sottovalutano dei nostri asset, e questa è la cosa che diciamo, sempre facciamo rilevare, ma rispettiamo totalmente il mercato che ha le sue assolutamente rispettabili logiche basate sulla performance economica e certamente più che non sui valori degli asset. Noi sappiamo che i valori degli asset sono largamente diversi dai valori di una, fatemi dire, capitalizzazione dei risultati economici, e di questo ci sentiamo responsabile per questo che la svolta è una svolta che deve andare in una direzione in cui questo si risolva e naturalmente ne risente l'andamento del titolo, ripeto, insomma, per i motivi che sono certamente comprensibili, l'unica cosa che continuiamo ad avere difficoltà, siamo un po' duri a capire come mai se un sviluppo che hanno un flottante superiore, che quando c'è dividendo certamente non c'è stato negli ultimi anni, non c'è quest'anno, quando tornerà a esserci il dividendo prenderanno di più, ma che in ogni caso nell'istante in cui la società, la controllante di questo, della Isagro scendesse sotto il 50% del suo controllo nella percentuale di diritti di voto controllati, in quell'istante, come diciamo nel trimestre, il sviluppo non esisterebbero più per il semplice motivo che diventerebbero ordinarie automaticamente senza esercizio di diritti di opzione, per cui lo spread francamente sul piano economico di difficile comprensione, ma più di dirlo non possiamo fare. Se poi l'osservazione è che non hanno il diritto di voto, perfetto, se uno ha piacere a partecipare all'assemblea può comprare delle azioni, e in ogni caso in assemblea c'è un soggetto che ha 53,70 se non sbaglio del diritto di voto, che si chiama Ordisa, e che spiega poi perché in assemblea non abbiamo il piacere di avere la folla, ma generalmente uno o due azionisti detentori di elezioni ordinarie, che sembrerebbe una forte evidenza che la motivazione non è votare, ma evidentemente il messaggio non siamo capaci di passarlo con chiarezza. Ringrazio, spero di non essere stato troppo prolisso, e siamo felici io e i miei colleghi di dare delle risposte.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Gabriele Berti da Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Basile, grazie per la presentazione. Ho un paio di domande. La prima sul 2018, guardando soltanto l'agrofarma, l'EBITDA margine è stato nel 2017 del 7,5%, nel 2018 sono fatto bene i calcoli del 4,5% e al netto degli effetti Forex del 5,8%. A cosa è dovuto questa decrescita anno su anno e cosa dobbiamo aspettarci per l'anno prossimo? Poi una domanda sulle biosolution, ricordo che era un ambito che era nelle vostre linee strategiche per la crescita, volevo sapere come sta andando, qual è il trend e cosa vi aspettate nel breve.
Ma guardi, quello che è successo nel 2018 è stato, abbiamo pagato una variazione dei tassi di cambio che ci ha dato fastidio per, mi pare, circa un 3 milioni, intendo dire il dollaro e la rupia, insomma, che si sono indeboliti e ci hanno dato fastidio, e questo è un fatto, diciamo, è un fatto. Però devo dire che abbiamo avuto una underperformance in India, e per questo che mi aspetto un rimbalzo a seguito del cambiamenti di livello di vertice manageriale, in parte attuati, in parte in corso, e di rinforzamento, e questo è molto importante. C'è stato abbiamo qui il nostro general manager Davide Schaeffer. Davide, se hai qualche osservazione, qualche contributo particolare su questo punto del...
Un altro elemento che ha influito negativamente sulla performance dell'India è stato sicuramente l'aumento dei costi delle materie prime. Buona parte delle nostre vendite in India sono comunque di prodotti off patent, i cui costi di fornitura dipendono anche da quello che sta succedendo in Cina con la chiusura di numerose fabbriche, come avrete forse letto, e quindi questo ha portato a un aumento generalizzato dei costi dei prodotti e che non siamo stati in grado di riflettere nel breve termine sul mercato, quindi erodendo ulteriormente il margine della nostra controllata di Italoasia.
Ecco, ma c'è stato qualche altro punto dove insomma, è stato qualcosa di particolare che merita di essere evidenziato sul radio, perché abbiamo circa 2,5 milioni di. Parlo sempre della parte che esclude gli accordi di medio lungo, no? Che la domanda è giusta, deve essere effettuata. Cioè, noi siamo scontenti del 18, sì, se questa è la domanda, sì. In parte riteniamo che sia un automatico rimbalzo, fatemi usare questa espressione, però c'è stato anche.
Ci sono state difficoltà anche nel mercato arameico dovuto a minori vendite nel segmento dei prodotti tecnici che vendiamo B2B a grossi operatori multinazionali che per effetto degli stock rimasti dall'anno precedente, che è stato un anno particolarmente secco, soprattutto nel sud Europa, e un'altra annata non particolarmente brillante nel segmento dei fungicidi in Europa, è stata depressa e quindi ha contribuito a comprimere ulteriormente il risultato delle vendite agrofarmaco, come avete giustamente osservato.
Per quanto riguarda il discorso delle bioSolution, di cui da un po' stiamo dicendo che intendiamo crescere, allora, intanto no, quello che abbiamo in casa, che poi diciamo, poco in termini relativi, in termini assoluti diciamo, è tra 15 e 20 milioni a seconda, e quindi una base c'è perché poi. Allora, questo va bene, ci dà soddisfazioni, ma lo sviluppo noi lo dobbiamo avere con operazioni, con acquisizioni. Ed è questa l'intenzione. Allora, ciò che ho dichiarato prima, che non è una vaga intenzione, è una decisione che abbiamo comunicato, mettendo i cartelli fuori alla porta della società, è che noi sposteremo, allocheremo risorse, anche quelle su cui sappiamo di poter contare come diciamo, appoggio al sistema diciamo, creditizio per operazioni mirate, specificamente intendiamo crescere anche per linee esterne con operazioni mirate e lavoriamo in questa direzione. Però non possiamo dire altro fino a che non ci sono, anche con un'avvertenza, che la nostra ricerca, contrariamente a una volta, oggi lavora anche su questo piano e intendiamo accelerare per passare questo. Ma per esempio, noi abbiamo generato un nuovo biostimolante che è andato sul mercato. Davide, puoi dire qualcosa?
Ma penso che l'azione concreta e immediata più importante in questo senso è stata la decisione, dopo diversi anni, di ritornare a vendere direttamente sul mercato italiano attraverso quella che noi chiamiamo di nuovo Isagro Italia, ma è un'entità molto limitata come numero di persone, ma focalizzata esclusivamente sul comparto delle biosolution, quindi con un portafoglio di feromoni, di biostimolanti e con il nostro biofungicida a base di tricoderma che in questo momento è commercializzato direttamente da Isagro su alcuni distributori regionali, una dozzina di distributori regionali che abbiamo
È
identificato e
cominciato a gennaio, è
dato
cominciato
letteralmente 2 mesi fa con una buona risposta. L'altra notizia importante è che abbiamo ottenuto quest'anno, o meglio nel 2018, finalmente la registrazione per il mal dell'esca del nostro biofungicida Remedier a base di tricoderma che viene commercializzato in Francia da Desangosse e in Spagna sia dalla nostra controllata Isagro Spagna ma anche da quest'autunno verrà commercializzato dalla Bayer. Quindi questo ovviamente stiamo parlando di un mercato di nicchia, stiamo parlando di piccoli volumi ma va nella direzione dell'implementazione del progetto di crescita nelle biosolution.
Ecco.
Grazie
Grazie a lei per la domanda.
Dottor Basile, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, ringrazio tutti dell'attenzione e ci aggiorniamo con le cose che contiamo di poter realizzare nel corso d'anno. Grazie.